Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, stiamo celebrando il Natale del Signore, perché questa grande festa dura 8 giorni. E abbiamo ascoltato lo stesso Vangelo proclamato domenica scorsa nel contesto della Santa Famiglia, almeno la prima parte, perché poi la seconda parte riguardante la profetessa Anna di Fanuele la ascolteremo domani. Questo ci permette di approfondire brevemente, in maniera più attenta, questo brano evangelico in un'ottica diversa da quella della Santa Famiglia. Innanzitutto guardiamo alla Madonna, perché si dice che erano giunti i giorni della purificazione rituale. Secondo la legge mosaica, le donne, 40 giorni dopo aver partorito, dovevano andare al Tempio di Gerusalemme per purificarsi dalle loro impurità, impurità fisiche, ma soprattutto, diciamo così, morali, dovuti al sangue, dovuti a tante questioni. Ora, la Madonna, secondo voi, aveva bisogno di purificarsi? Non aveva bisogno di purificarsi. Uno, perché non aveva conosciuto peccato. Due, perché non aveva conosciuto uomo. Tre, perché non aveva conosciuto sangue, perché il parto di Gesù è stato un parto virginale. La Madonna non ha perso la verginità con il parto. Per cui è stato un parto miracoloso, non secondo la natura decaduta dell'uomo a seguito del peccato originale, perché come ascoltiamo nel libro della Genesi, il Signore dice alla donna, dopo il peccato, che dovrà soffrire le doglie del parto come conseguenza anche del peccato. Ma la Madonna non ha sofferto nessuna doglia del parto, perché la Madonna si è vista in estasi tra le braccia il bambino Gesù, che lei ha veramente concepito nel grembo. Quindi la Madonna non aveva bisogno di purificazione, eppure compie il rito di purificazione come tutte le altre donne. Perché? Perché la Madonna è umilissima e l'umiltà consiste nel nascondersi agli occhi degli uomini per essere considerati soltanto dagli occhi di Dio. L'Evangelista però non dice che si erano compiuti i giorni della sua purificazione, ma della loro purificazione, come se ci fossero altre persone che dovevano purificarsi. Ecco, Maria, Giuseppe e il bambino, per l'Evangelista, erano veramente considerati un tutt'uno, solidali in tutto, solidali anche nel rito di purificazione. Ma la Madonna compie anche un altro gesto che esprime non soltanto la sua umiltà, ma soprattutto adesso la sua profondissima carità, che è quella di distaccarsi in un certo senso dal suo figlio Gesù. Perché l'Evangelista dice: andarono a Gerusalemme per presentare al Signore il bambino, e poi dice per offrire il Signore al bambino. In altre parole, in queste espressioni è già nascosto il mistero della croce. La Madonna, così come nell'ora della passione diede la sua benedizione a Gesù perché lui andasse incontro all'offerta sacrificale di se stesso, così già ora, con Gesù bambino piccolissimo, 40 giorni che non camminava ancora, la Madonna già lo offre come vittima per i nostri peccati. Qualche altro spunto di riflessione noi possiamo trarre da questo brano del Vangelo. Ecco, non compare nulla riguardo a coloro che erano i sommi sacerdoti, le guide del popolo, coloro che erano nel Tempio, niente di tutto questo. coloro che erano a capo della religione ebraica non riconoscono in questo bambino la presenza di Dio. Ma la presenza di Dio viene riconosciuta da un uomo di Gerusalemme che si chiama Simeone, del quale si dice che era un uomo giusto e pio e che aspettava la consolazione di Israele. Questo significa che lo Spirito Santo, quando trova dei cuori aperti, che desiderano incontrare Dio, che lo attendono e che sono cuori puri, cuori giusti, cuori santi, lo Spirito Santo compie meraviglie, perché lo Spirito Santo non agisce in base alla condizione sociale o clericale nel quale una persona si trova, ma agisce in base alla apertura del cuore. Certamente lo Spirito Santo agisce per mezzo dei ministri della Chiesa secondo lo scopo proprio del loro ministero, ma questo non significa che l'ultimo fedele non possa essere più santo del primo che sta nella gerarchia ecclesiastica. Per cui Simeone riconosce in questo bambino il figlio di Dio, tutti gli altri no, per gli altri passa inosservato. E che cosa fa Simeone? Loda, benedice, adora questo bambino e lo riconosce come la luce delle genti. Ecco quindi la prima lettura, carissimi, e concludiamo. La prima lettura, San Giovanni ci dice che nessuno può dire di conoscere Gesù se non osserva i suoi comandamenti. Bene, Simeone lo ha conosciuto Gesù. E in che cosa ha osservato i comandamenti? Perché tutti si possono riempire la bocca dicendo io non ci vado in chiesa, ma credo, cioè praticamente stai dicendo che non osservi i comandamenti del Signore ma credi in Lui. Questo è un paradosso, è un controsenso, non è possibile dire conosco Dio, amo Dio, credo in Dio e fare il contrario di quello che Dio dice. Ebbene, tra i primi comandamenti, anzi diciamolo in maniera chiara, il primo comandamento che viene decodificato nel Decalogo con non avrai altro Dio all'infuori di me, non significa altro questo, che a Dio va data la dovuta adorazione, il dovuto culto, la dovuta gloria, il dovuto riconoscimento. Ed è quello proprio che fa Simeone. Per cui, perché, dice, la domenica dobbiamo andare a messa? Perché la messa è il culto di adorazione massimo che dalla terra possa salire al cielo. Per cui chi non adora Dio, chi non offre a Dio il culto, chi non si prostra davanti a Dio, chi non prega Dio, chi non ringrazia Dio, non può dire di osservare il più importante dei comandamenti e quindi non può dire di conoscere Dio. E poi San Giovanni, parlando di Gesù come luce, dice anche: chi odia suo fratello non può dire di restare nella luce, cioè di conoscere Gesù, ma cammina nelle tenebre. E quindi ecco il secondo comandamento, l'amore per il prossimo. Per cui, carissimi, lasciamoci invadere dall'azione dello Spirito Santo, sprofondiamo anche noi nella consapevolezza del nostro vero io, e quindi nell'umiltà, sull'esempio dell'umiltà di Maria, e apriamoci all'amore e all'adorazione di Dio, da cui poi sgorga spontaneo l'amore verso tutti. Siano lodati Gesù e Maria.